Questo è il podcast di Azione. Io sono Matteo Richetti e ci metto il caffè, di conseguenza buongiorno e buona colazione.
E allora eccoci qui tornati. Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti e benvenuti a un'altra puntata di colazione con il nostro presidente.
Posso dire che è bellissimo fare l'ospite, cioè a me questa idea che oggi conduci tu, fai tutto tu, ci pensi tu e io se c'è bisogno rispondo a qualche domanda, è una nuova dimensione che non abbandonerò più, per cui preparati, d'ora in poi io faccio l'ospite fisso, ma l'ospite, sei d'accordo?
Per me deal, subito, guarda. E vabbè, c'è un motivo per cui oggi lascio la quasi totale parola a te, perché sei recentemente tornato da un mega tour in vista di quelle che sono state le elezioni che ci sono appena state. E oggi infatti parleremo proprio di questo, tiriamo un po' alle redini di tutti i risultati nelle diverse città dove ci siamo presentati e direi di partire proprio da un commento a caldo dei risultati di queste amministrative.
Allora, la cosa più importante che è accaduta appunto non è il nostro tour, non solo mio, di Carlo, dei tanti dirigenti impegnati, ma una tornata di elezioni amministrative che è stata particolarmente importante. C'erano comuni di primissimo piano ed era un risultato, era un test nazionale molto atteso. Cosa emerge? Perché poi altrimenti se no ha sempre vinto tutti, Salvini ha vinto a Palermo e a Genova al primo turno, quindi ha vinto lui, il PD ha vinto a Lodi dove storicamente perdeva, quindi ha vinto anche il PD, e i 5 Stelle non si capisce dove abbiano vinto, però in un comunello hanno fatto il 6% e sono ancora vivi, e poi i centristi, i riformisti, no, le elezioni amministrative le vincono i sindaci che vengono eletti. E le avranno vinte quei sindaci che fra 15 giorni vinceranno i ballottaggi, per essere onesti, sinceri, trasparenti in maniera totale. Cosa è accaduto di particolarmente rilevante? È accaduto che, come abbiamo tentato di fare a Roma nell'ottobre scorso, e tu te lo ricordi molto bene perché hai animato insieme a tutti noi con la campagna elettorale, in città particolarmente significative, certamente su tutti Palermo, ma non di meno L'Aquila che è capoluogo di regione, non di meno Parma che è un importante capoluogo di provincia dell'Emilia Romagna, non di meno Alessandria e molte altre città, abbiamo replicato quell'esperienza. Come l'abbiamo replicata? Costruendo come perno Azione, ma fondamentalmente con moltissimo civismo attorno, quindi un laboratorio locale, molti giovani professionisti, giovani e meno giovani impegnati, delle offerte alternative a quelle tradizionali. Le tradizionali sono il campo largo che a noi non interessa tra PD e 5 Stelle e la destra unita, come è successo appunto a Palermo, come è successo all'Aquila, come è successo a Parma, come è successo ad Alessandria, come è successo in molti comuni anche meno rilevanti, da Todi a Borgomanero, perché poi io mi sono fatto mancare nulla in termini di sostegno, campagna elettorale, presenza. E cosa succede? Succede che quello che emerge è che Roma non è stata un'eccezione. Certo, il 20% della lista di Carlo Calenda, il lavoro che ha fatto Carlo, la sua affermazione, fammi dire anche la forza della sua leadership, è difficilmente replicabile. Ma quando tu a L'Aquila con Americo Di Benedetto prendi il 23,sblisga% è un risultato enorme. Quando Ferrandelli a Palermo prende il 15%, tra l'altro ne abbiamo parlato in questo podcast, ci siamo fatti raccontare le loro campagne elettorali, quando Dario Costi a Parma prende il 13,5%, e fammi dire, lì tra l'altro non c'era nemmeno più Europa, voglio dire, lì è stata proprio una proposta nata nel rapporto anche personale tra me e Dario Costi, con grande sincerità dobbiamo dire che ha avuto un protagonismo importante Civiltà Parmigiana, che è un'esperienza civica storica di Parma legata all'allora sindaco che oggi non c'è più, Elvio Baldi, ma abbiamo preso il 13,5%, l'unico partito nazionale presente eravamo noi. Allora, che cosa emerge? Emerge che il lavoro che stiamo facendo come Azione, che non è fare il partito centrista, io rifiuto questa idea, perché il centro in Italia è una cosa molto moderata, molto statica, fino ad essere di conservazione. io credo dare vita alla proposta più riformatrice e innovativa e coraggiosa che c'è, perché ciò che è realmente fermo in Italia sono queste coalizioni immobili che vivono delle loro alleanze e non dei progetti di riferimento. Quindi dare vita alla proposta politica più dinamica e di rottura non solo premia ma ha un grande riscontro, e quindi la cosa su cui dobbiamo mettere i fari dell'aspetto positivo è che l'Italia è pronta per un'offerta politica alternativa. Non nascondiamoci le ombre, in alcune realtà la lista di azione, probabilmente realtà dove il partito non è ancora fortemente strutturato, dove c'è stato un grande sforzo di costruzione della lista e non avevamo le risorse anche economiche, la capacità, l'esperienza, ci sono stati anche risultati che rappresentano delle ombre. Per me i partiti seri si dicono e si riconoscono questo, ma che questo sia stato per noi un passaggio profondamente positivo, mentre io e te parliamo abbiamo sotto percentuali, dati, ed è da grande partito nazionale poter permettersi un'analisi del voto che tocca centinaia di comuni, centinaia di candidati in campo, da oggi molti eletti nelle amministrazioni. E certo, prendiamo l'esempio di Bruno Cacciavillani, stravotato consigliere di Padova, ha fatto una campagna bellissima, lo ha fatto dentro la lista civica del sindaco Giordani. Tra l'altro il profilo di quel sindaco è un profilo molto vicino ad Azione, anche molto in sintonia con Carlo Calenda, che proprio a Padova fece un risultato straordinario in occasione delle elezioni europee. Lì abbiamo fatto una scelta: piuttosto che mettere tutte le energie nella costruzione di una lista, ci siamo concentrati su quello che è il nostro segretario provinciale, niente di più forte e riconducibile come Azione. Io non vendo che siamo il primo partito perché Bruno è primo degli eletti, che siamo i migliori, no, però racconto il fatto che attorno a un nostro dirigente svelto e ad un gruppo di persone, perché in politica non si fanno mai le cose da soli, non si va da nessuna parte, abbiamo ottenuto un grande risultato. E quindi da questo punto di vista è sbagliato utilizzare una formula: lì Azione non c'è, lì Azione non ha preso voti, lì Azione è zero. No, lì Azione ha messo in campo un dirigente che è stato stravotato. Certo, dobbiamo lavorare molto di più e ancora tanto per rafforzare il partito, la nostra presenza, ma con un risultato molto incoraggiante.
E proprio su questo tema, no? Sulla forza nata anche dalla collaborazione con le civiche, questo in vista delle politiche come si tradurrà? Cioè come ci comporteremo noi come partito?
Beh, intanto sì, io penso che sia molto sbagliato attribuire un significato politico alle elezioni amministrative. Lo dico anche quando ne beneficiamo, perché poi di queste amministrative si è detto: grande exploit di Calenda, grande sorpresa dell'area riformista, e addirittura qualcuno ha scritto risultato pessimo, zero virgola. Qual è la verità? È che quando tu vuoi dare una lettura politica alle elezioni amministrative, può succedere che, secondo gli amici di Utrend, Azione a Parma è zero, perché non c'era il simbolo di Azione, non c'era la lista di Azione, quindi lì è zero, e se aggiungi lo zero alla media un po' si abbassa. In realtà a Parma, come raccontavo prima, non c'è forse città con maggiore protagonismo, perché tutti i nostri candidati non stavano in una sola lista, ne abbiamo fatte due. Come avevamo deciso di fare a Roma, non con una esperienza di partito, ma per consentire a tantissimi giovani, addirittura una lista tutta generazionale, una che ha fatto riferimento alla comunità, una che ha fatto riferimento al sindaco. E quindi lì Azione è l'unico partito che supportava un risultato che ha fatto 13,5%. È tutto di Azione? Probabilmente no, ma lì Azione è molto vicina alla doppia cifra. Ecco, pensare che siamo a zero è un po' una forzatura. Lo dico perché io non sono abituato alle polemiche, ma mi ha fatto molto ridere dire il bluff di Calenda, poi vai a contare le liste. E ti credo, abbiamo fatto una scelta. Sarebbe come dire che Azione a Roma è zero perché la lista di Azione non c'era, però c'era il suo leader in campo con la lista che portava il suo nome. Ma ripeto, nessuna polemica. Cosa succede alle politiche? Succede che la legge elettorale è molto diversa. Non c'è un doppio turno, non c'è l'elezione diretta di un sindaco, ma devi eleggere il Parlamento. Quindi dal mio punto di vista questo risultato ci dice che uno spazio significativo per un'offerta politica che porti in Parlamento deputati e senatori che si candidano a costruire un'esperienza di governo liberal-democratica che escluda i populismi, che escluda soprattutto l'anti-europeismo. Ma tu immagina se nel giorno in cui noi beneficiamo del PNRR le immagini portano Scholz, Macron e Draghi su un treno a cercare ostinatamente come Europa la pace per l'Ucraina e per Kiev, cioè noi facciamo vincere le forze che ci mettono fuori dall'Europa, una cosa antistorica oltre che molto dannosa per il paese. Quindi è evidente che questo risultato ci dice che se qualcuno si ostina all'accordo con i 5 Stelle, e penso al PD, e se qualcuno si ostina a professarsi forza politica europeista come Forza Italia, ma gli va bene non solo Salvini che abbraccia Orban, ma la Meloni che dice quelle cose indicibili in Spagna, sulla famiglia, sulle burocrazie europee, su Bruxelles, beh allora... Voglio fare un appello agli amici di Forza Italia, smettetela di definirvi europeisti, perché non ci si può alleare con chi vuole disintegrare la comunità europea. E voglio dire agli amici del PD, smettetela di definirvi riformisti, perché mentre il vostro sindaco Gualtieri vuole realizzare il termovalorizzatore, assumendo una proposta nostra, Conte fa presentare ai 5 Stelle in Parlamento emendamenti che impediscono di fare termovalorizzatori. Allora vorrei dire a Enrico Letta e a tutta la comunità che rispetto del PD, ci state chiedendo di vincere insieme 3 collegi in più che altrimenti non scattano se mancano i voti di Azione, o ci state chiedendo di governare insieme il paese? Perché se ci chiedete di governare insieme al paese non lo possiamo fare con chi lo vuole bloccare, paralizzare e dal mio punto di vista far andare indietro. Perché in questo podcast abbiamo ospitato discussioni serie sulle energie rinnovabili, che vedono i no dei 5 Stelle, sull'offshore, che vede il no dei 5 Stelle, sul nucleare, non ne parliamo nemmeno, sulla necessità di realizzare, sugli investimenti. Abbiamo fatto un podcast sull'Ucraina e io voglio dire che la prossima settimana avremo Draghi che viene in aula perché Conte dice che il suo mandato è da rivedere. Ma da rivedere di che? Con una popolazione ucraina che chiede all'Europa il sostegno di essere difesa, di riconoscere la sovranità, i fondamentali. Non si può scherzare su questo e mi meraviglia molto che questo risultato non confermi alle forze politiche riformatrici che dobbiamo dare vita alla coalizione Ursula in Italia, dobbiamo dare vita ad un fronte repubblicano, perché altrimenti, a parte che cosa succederà? Succederà che giocando al bipolarismo per la campagna elettorale, per cui Letta dirà votate noi se no arrivano gli anti-europei, i sovranisti, benissimo, quegli altri diranno se non votate noi arriva il partito delle tasse, dell'assistenza e non del lavoro, alla fine non vincerà nessuno e noi continueremo a governare con Toninelli, La Lezzi e Bagnai, tutto questo straordinario contributo, e invece potremmo governare con Carlo Calenda, Emma Bonino, Enrico Letta, Letizia Moratti. Ha fatto bene Carlo Calenda a scomodare Letizia Moratti, perché ora definirla, le persone che hanno capacità di governo, Maria Stella Gelmini, così come dico Tommaso Nannicini al lavoro, così come stiamo cercando di dire, ma è possibile che dobbiate Letta e Nannicini preferire un governo con Toninelli e Di Maio e la Gelmini e la Moratti preferire un governo con Meloni e Salvini, invece che cercare con coraggio, non perché lo facciamo noi, ma perché serve all'Italia. Allora, a me questo insegna questa elezione, che gli italiani ci sentono molto bene sul dato di affidabilità e responsabilità di governo, e ci sentono molto bene su un altro aspetto che non possiamo ignorare, che sono state elezioni amministrative in cui il 50% non è andato a votare, che le offerte politiche di queste coalizioni che anche nei nostri confronti si ostinano a dirci scegliete, non capiscono che chi non sta scegliendo loro sono gli italiani, perché di fronte ad un'offerta ancora bipolare e malata non vanno più a votare. E allora noi vogliamo dire anche a quegli italiani che hanno rinunciato al voto che non si deve smettere di credere che la politica possa avere un sussulto di serietà, di coerenza e di coraggio. Noi ce lo metteremo, ma abbiamo bisogno che a crederci non siamo solo qualche decina di migliaia di iscritti ad Azione e siano benedetti, ma qui serve davvero un sussulto del paese.
Serve davvero. Per rimanere un po' su questo dibattito, hai fatto vari nomi, andrei su un'altra questione e un altro nome, no? Che riguarda in generale tutti quelli che da anni parlano dell'Unione, delle forze riformiste. E qui non si può ovviamente non citare il ruolo di Renzi. Su questo mi vuoi dire qualcosa per rispondere anche a tutti quelli che continuano a parlarne?
Ma sì, il problema è che continuano a parlarne, oppure i giornalisti ti chiedono questa cosa per avere una risposta da cui ricavare un titolo di attacco o di difesa, o Renzi o Richetti dice vogliamo fare senza Renzi, ma il punto non è questo. Il punto è molto semplice: noi abbiamo dato vita ad un progetto che è aperto. Oltre ad Azione abbiamo costruito una federazione con più Europa che dice evviva i riformisti che si uniscono e si battono per marginalizzare populismo e sovranismo. Cosa abbiamo fatto a livello locale? Abbiamo detto, beh, ferma, Stefania Pezzopane all'Aquila, che hai tutto il nostro rispetto, che è nata del PD, ma perché ti allei con i 5 Stelle? Che se fosse per le 5 Stelle l'Aquila manco l'avevi ricostruita, visto che per loro ogni camionata di cemento è da demonizzare e la ricostruzione si fa così. Io non ho capito, e nessuno mi ha saputo spiegare, neanche degli amici di Italia Viva, perché Italia Viva era con la Pezzopane e i 5 Stelle e non con Americo Di Benedetto. Americo Di Benedetto è un mujahideen di Calenda, nostro tesserato? No. Non lo è neanche Dario Costi, non lo è Fabrizio Ferrandelli, tra l'altro formalmente di Più Europa, che è la nostra famiglia. Ma il punto a questo punto, cioè, non è che non gli piace Calenda o non vogliono, cioè, nessuno mi ha risposto perché all'Aquila Italia Viva non era con noi. Gli piaceva di più la coalizione con i 5 Stelle? C'era un problema di candidato? Quando il mio amico Davide Faraone, che è collega senatore e che rispetto e a cui voglio anche bene, si ritira dalla corsa di Palermo, ma perché non sceglie Ferrandelli? Allora non devono farla a me la domanda del perché Renzi non... Cioè, uno, basterebbe la risposta a queste domande. Perché quando devi scegliere non scegli il campo riformista? Perché a Parma, dove ti voglio dire la verità, moltissimi iscritti, anche dirigenti di Italia Viva, erano con Dario Costi? Perché anche questa idea che demonizziamo le persone che fanno scelte diverse dalle nostre è una cosa vergognosa. Sì, sono persone che scelgono e militano in Italia Viva, e io non solo le rispetto, ma gli auguro ogni soddisfazione. Cosa succede? Si candida Dario Costi, che è una persona libera, capace, un professionista che ha parlato di città per 3 mesi, e loro sostengono lui. Ma perché Italia Viva non è lì? Cioè, allora io penso che ci sia un atteggiamento che rispetto molto, ma tutto esclusivamente tattico, perché forse si pensa che facendo andare meglio un risultato se lo intesta qualcuno più di un altro. Allora, alcune settimane fa Matteo Renzi ha fatto un'intervista molto importante al Corriere della Sera, dove dice: io cerco un papa straniero. Ok, allora basta dirlo, cioè non voglio la leadership di Carlo Calenda, che è la leadership naturale, non lo dico perché io sono il presidente del partito Azione dove c'è Calenda, lo dico perché Benedetto Della Vedova ed Emma Bonino, che potevano avere lo stesso tipo di preoccupazione, forse la Bonino più di tutti, ma chi l'ha detto che c'è un leader di quest'area? Lo dicono gli elettori, la credibilità della persona, il suo dato reputazionale, e il fatto che il profilo di Carlo oggi corrisponde ad una domanda di competenza e di serietà che è perfetto. Ma ci vuole tanto a fare questo ragionamento di generosità? Ma quante volte ci sentiamo dire, ognuno di noi personalmente, ah, saresti molto meglio tu? E tutti davvero ci pensiamo che il mondo abbia bisogno di persone che in maniera solitaria e da solisti si propongono alla collettività, e non di persone che generosamente dicono non è un problema, serve il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, mi metto in fondo e spingo dall'ultima fila questo progetto? Ma non lo fa, non interessa più. Ma quante volte ci sono incomprensioni o cose da limare? C'è la volontà politica, perché diciamoci la verità, voglio essere molto franco, se ogni settimana trovi qualcuno che ti dice io sarei disponibile a fare un percorso con te, però azzeriamo tutto e facciamo una bella assemblea costituente, allora facciamo così, la prima settimana di giugno azzeriamo e facciamo la costituente con la Bonino, la prima settimana di luglio azzeriamo, facciamo la costituente con Renzi, ad agosto azzeriamo, facciamo la costituente con Toti, a settembre azzeriamo e facciamo la costituente con Brugnaro, e poi passa la Carfagna. Ma di cosa stiamo parlando? Vi interessa un progetto aperto e riformatore? C'è un cantiere che si chiama Federazione di Azione Più Europa. Questo cantiere aperto è inclusivo? Sì. È disponibile? Sì. Non è che possiamo cambiare sigla di partito tutte le settimane. Allora, per me la questione è molto semplice, e lo dico anche in chiave delle prossime elezioni politiche: se qualcuno vuole provare a tenere ostaggio o a mettere un limitatore di velocità ad una cosa che sta andando fortissimo, che certo è da migliorare, ma riscontra grande interesse e grande attenzione, ha detto una cosa che mi ha molto amareggiato, Matteo, in queste ore. Ha fatto una dichiarazione che ha detto: noi abbiamo i consiglieri comunali, loro hanno gli addetti stampa. Come se il nostro progetto fosse una cosa che funziona tutto sulla comunicazione, perché c'è Calenda ma non ha sostanza e base. Non c'è niente di più irrispettoso. E quando eravamo insieme sul palco della Leopolda dicevamo che volevamo una politica che la smettesse di insultare, di ironizzare, di denigrare gli avversari, figuriamoci se i compagni di viaggio. E io credo davvero che questo atteggiamento non ci porterà bene. Dopodiché, da parte nostra, ci sarà sempre un atteggiamento di grande inclusione, grande attenzione. Siamo molto consapevoli che da soli non si va da nessuna parte, ma non siamo disponibili a rinnegare questo progetto, questo percorso, per un elemento di convenienza o di tattica politica parlamentare. Questa Azione non l'ha mai fatto e non lo farà mai.
E non cederemo. E la cosa più triste è che in questi casi, no, quello che si legge e quello che leggono anche spesso tutte le persone che si spendono è il fatto che prevalgono sempre, no, gli antagonismi di singoli e personalismi tremendi che tante volte vanno anche un po' a sminuire tutta la fatica, l'impegno del resto del partito, della base solida e vera del partito, che tu per prima hai avuto modo, insomma, in questi giorni di conoscere ancora più da vicino insieme a tutti gli attivisti candidati nelle varie città. Città in cui c'è ancora una campagna, perché in molti abbiamo dei ballottaggi ancora aperti. Su questi, visto che siamo ancora in campagna, si voterà tra una settimana e mezza, un paio di settimane. Che cosa succederà? Cosa ti aspetti?
Beh, intanto fammi dire che forse sì, di questo full immersion che ho fatto, devo anche ringraziare i ragazzi che lavorano con noi ad Azione, perché mi hanno accompagnato. Sono stati 10 giorni veramente a ritmi infernali. Ho cercato di arrivare in tutti i territori per non lasciare nessuna regione dove il nostro partito sta lavorando da sola, senza supporto, senza sostegno, e mi ha colpito molto il livello a cui siamo di presenza, di impegno, di livello del gruppo dirigente, da Alessandria alla Liguria fino a Gorizia. Sono andato, ho preso un aereo, siamo arrivati ad Acri, siamo arrivati a Sant'Eramo in Colle, Puglia, Sicilia, ho fatto la Campania e vedo un partito non solo vivo ma molto molto motivato. So che c'è moltissimo da migliorare sul piano anche dell'esperienza politica, dei fondamentali, delle relazioni, dei linguaggi. Ci sono tantissimi giovani che pensano che lo sforzo più importante da approfondire è quello che porta a costruire la lista, e dopo poi scoprono che lo sforzo più significativo è quello per far votare la lista, i suoi candidati. Ma va tutto bene, perché quando abbiamo fatto Azione ci siamo detti: proviamo a riportare alla politica coloro che gli hanno voltato le spalle negli ultimi 20 anni. Proviamo a inserire nel sentimento dei giovani di questo paese che vale ancora la pena sbattersi, dare il proprio tempo e le proprie energie per quella che è lo strumento più grande, la forma di servizio più grande per restituire qualcosa alla collettività. E quindi che tu poi trovi sulla strada anche esperienze da attrezzare maggiormente ci sta. E questi ballottaggi non li interpreteremo con delle formule da Roma, cioè non diremo si va dappertutto col PD, si va col centro-destra. Intanto anche qui torno all'esperienza di Roma. Finito il primo turno abbiamo detto: scusate, ma dei sindaci che vanno al ballottaggio, dei candidati che vanno al ballottaggio, ce n'è uno che si è caratterizzato per qualche slogan sulla storia di Roma ed era Michetti, ce n'è qualcuno che ha fatto il ministro dell'economia, che ha secondo noi una compagnia di giro non proprio entusiasmante, ma che proveremo dall'opposizione anche a correggere, interloquire, ed era Gualtieri, mica abbiamo chiesto posti, apparentamenti, poltrone. Tra l'altro credo che questo sarà l'atteggiamento che ancora oggi ci caratterizzerà maggiormente. Lo valutiamo di contesto in contesto. Torno a Parma, dove c'è un ballottaggio tra Guerra, candidato del PD, e Pizzarotti e Vignali. Vignali, tra l'altro, è una persona che ha già fatto il sindaco, si è caratterizzata, te lo dico senza nessun elemento di giudizio né giustizialista, però ha patteggiato per reati anche molto gravi. Secondo noi non si può riaffidare la città come se nulla fosse. Certo che vedo l'atteggiamento supponente del Partito Democratico, perché ha fatto il 44% e dice: sapete cosa c'è? Io vinco a prescindere. Per me un partito che si candida a guidare la città e aprire una stagione nuova dovrebbe avere la lungimiranza di avere una maggioranza più larga, di avere un progetto più inclusivo, di farsi contaminare dalle idee degli altri. Ma che ci volete fare? Quello è. Non so se daremo indicazioni di voto, se arriveremo ad un apparentamento formale, però è evidente che lì l'interlocuzione va in quelle due possibili scenari, cioè siete liberi o costruiamo, a fronte però di una disponibilità che ci deve essere. Come ad Alessandria, dove c'è un testa a testa, noi abbiamo preso il 15%, stiamo aprendo un'interlocuzione con i candidati, ma quello che ci interessa è che le nostre proposte per la città vengano assunte. A Gorizia, ad esempio, il PD, che secondo noi è sbagliato fare l'alleanza con i 5 Stelle, candida la Fasiolo, una persona tra l'altro che ha fatto la parlamentare nella scorsa legislatura, una persona di qualità. Stiamo provando a vedere se ci sono le condizioni. Però ecco, sarà un atteggiamento molto pragmatico, molto calato sulle singole realtà, perché credo sia importante non snaturare il nostro progetto, e credo sia anche una cosa che mi conforta molto, cioè vedo dai nostri sul territorio un atteggiamento che dice: noi Matteo non vogliamo apparentamenti a tutti i costi per speculare un posto d'assessore o un eletto in più, perché se quell'apparentamento ci fa sacrificare una battaglia importante, ad esempio torno a Parma, noi abbiamo avuto una campagna elettorale molto dura sui temi dell'aeroporto, dello stadio, del Tardini, e noi abbiamo avuto una posizione nettissima, e io credo che i nostri non vorranno rimangiarsi quella idea su questioni così rilevanti. Insomma, continueremo con un atteggiamento che contraddistingue Azione, grande pragmatismo. In alcuni casi andiamo al ballottaggio sostenendo tipo Tomasi a Verona o la Tarasconi a Piacenza già dal primo turno il candidato che va al ballottaggio, quindi daremo un ulteriore impulso. Certo è che dopo questa tornata io mi ero illuso di riposarmi un po' e di riprendermi dalle fatiche, ma credo che non ci sarà proprio soluzione di continuità. Il partito, grazie al cielo, è molto reattivo, ci aspetta un'estate di lavoro, di incontro, anche perché poi a settembre la clessidra è tecnicamente girata, c'è un countdown che ci porta alle politiche, non solo alle politiche, e su quello dovremo farci trovare molto pronti.
Ci faremo trovare pronti. Grazie per tutto, insomma, l'escurso, se anche aver approfondito più da vicino tutti i dibattiti anche un po' scomodi che ci sono stati, ma noi siamo qui apposta, questo podcast ha questo obiettivo.
Gli accordi non erano questi, dovevi farmi solo domande accomodanti preparati, in realtà sembravi Floris, ma credo sì che sia stato utile, perché il podcast vuole anche essere uno strumento per chi come noi tutti i giorni anima questo progetto, di riflessione, di argomentazione, di lettura di ciò che accade. Quindi puoi dare l'appuntamento tuo a venerdì prossimo.
Diamo l'appuntamento a venerdì prossimo, e che questo podcast vi carichi per i prossimi step, perché ci aspetta un'estate di fuoco.
Buona colazione.
Buona
ciao
colazione a tutti.
A tutti
e a tutte, come sempre.